Bentornati in L'Arcadiale, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, bentornati nel podcast. Vi chiedo scusa, apro così a bomba chiedendo scusa, perché sono in ritardo, esco in ritardo perché, come dicevo sui social, il mio BB, ovvero mio figlio, non sono matto, non è stato bene, è stato a casa da martedì fino, l'ho dovuto tenere anche giovedì, quindi praticamente durante il giorno sono stato con il bambino, la sera recuperavo altre cose di lavoro e quindi non ho veramente avuto spazio né per registrare o per fare altro o per concludere un paio di cose che volevo concludere prima di registrare la puntata. Quindi, piuttosto che dare un contenuto mozzo, per quanto io faccio questo contenuto con la mano sinistra, nel senso è un contenuto che mi appassiona fare, l'arcadia è una cosa che mi piace tantissimo mantenere, però ecco, ci tengo che abbia una qualità degna di tale nome e che sia per voi un bel contenuto. Quindi, per rispettare questo principio, mi sono detto non registro se non ho possibilità di garantire quello che vorrei garantire. Però finalmente ci siamo e quindi possiamo procedere con la registrazione di questa puntata, che comunque ha un sacco di cose da dire perché c'è veramente tanto di cui parlare. E vorrei partire dagli argomenti early access, quelli che appunto aprono prima di entrare nell'argomento principale, ecco, l'argomento principale che sarà dedicato a Konami, al titolo gratuito dedicato a Silent Hill. Farò un ragionamento su Konami, ecco, perché voglio tirare le fila dopo la presentazione di Silent Hill 2 Remake, dopo questo The Short Message che è arrivato sulle piattaforme PlayStation. Voglio un attimo parlare di Konami e di una questione che riguarda un po' anche noi giocatori, che riguarda il mercato, però voglio guardarla anche da un punto di vista puramente da consumatore. Però ci arriviamo, farò un piccolo riassunto anche dello storico di Konami degli ultimi anni, quindi sarà l'argomento più pregno. Però partiamo da queste cose: esclusive Xbox anche su PlayStation. Allora, sta girando questo rumor del quale è inutile argomentare più di tanto, perché comunque Microsoft ha decretato che settimana prossima, quindi la settimana entrante, o ci siamo già se mi state ascoltando con qualche giorno di ritardo rispetto alla release, darà delle informazioni più certe. Quindi il contenuto sta già invecchiando mentre io lo registro, è in processo di invecchiare molto velocemente. Però io volevo fare comunque due considerazioni qualora confermassero questa volontà di portare delle esclusive Xbox anche su altre piattaforme. Allora, sarebbe un dramma? Per me ni, per come la penso io, e vi do entrambi i lati di come la posso pensare. Allora, da un lato di mercato sarebbe un dramma ni, quindi la parte più tendente al sì, direi di sì, perché da un lato Microsoft si è spesa molto in acquisizioni che servono per garantire degli studios che lavorino per Microsoft, quindi ha avviato questa gara agli studios proprietari sotto il proprio ombrello per produrre delle opere che siano esclusive, che quindi attirino anche verso il proprio servizio pass, che le include verso altri, verso quello che è l'ecosistema Microsoft, per poi dire no vabbè, ma arriviamo anche sulle altre piattaforme. Non riesco a intuire qual è il disegno di mercato, non riesco a intuirlo perché evidentemente ho delle informazioni limitate, però posso buttare delle speculazioni, cioè vuol dire che evidentemente il pass non è così forte da garantire effettivamente un mantenimento di questi titoli AAA, o come ora si stanno facendo AAA, che lavorano per Microsoft e che attualmente non hanno macinato effettivamente delle esclusive per le quali tu dovresti dire ok, Microsoft c'ha delle giga esclusive, vado per Microsoft, perché per ora l'attrattiva principale è stata l'idea del Game Pass più che l'esclusiva in sé per sé, perché ancora deve iniziare effettivamente a produrre qualcosa di davvero forte, ok? Lasciate i confronti, chi lo fa, Sony, Microsoft, parliamo solo di Microsoft, ok? Rimaniamo nell'ecosistema Microsoft. Attualmente queste acquisizioni devono ancora produrre dei frutti. Quello che uno si domanda è, può essere che si aprono a non più esclusività, quindi esclusività temporali, perché evidentemente l'ecosistema che offre Microsoft non è abbastanza per giustificare la spesa di questi titoli, quindi la vendita su terze parti tornerebbe comodo, che terze parti non abbiano garantito PlayStation, ma anche Nintendo, può essere, tanti titoli arrivano anche su Switch o quella che sarà poi la Switch 2, Switch Pro, come si chiamerà, può essere il futuro per questa ragione? Può essere che Microsoft è talmente sicura del fatto che il consumatore medio arriverà più per i servizi che per effettivamente il parco titoli, che se ne sbatte, perché comunque nel momento in cui rende i suoi titoli disponibili anche per terze parti, io voglio credere che comunque nel prezzo di vendita per le terze parti ci sia comunque una parte che entra per forza nelle casse Microsoft, comunque questi studi sono di proprietà Microsoft, una fetta di questo guadagno ulteriore, di questo pool di eventuali consumatori arriverà anche per loro, e quindi uno che è PlayStation tutta la vita si giocherà un No Man's Sky, un Starfield, e li sovrappongo d'altronde, uno Starfield o un nuovo Skyrim o quello che è, perché comunque porta, cioè perdere quel bacino d'utenza, sarà fatto il discorso con COD, è piuttosto importante, non è un discorso da buttare via, è comunque una perdita di un pool di giocatori piuttosto importante, perché Starfield, se fosse arrivato anche per ecosistemi PlayStation, comunque avrebbe incassato molto di più sicuramente di quello che ha incassato. Probabilmente il ragionamento è anche questo, che vai comunque a guadagnare sul fatto che vai su tutte le piattaforme e quindi ti prendi un pubblico che avevi tagliato fuori. Però a questo punto io non mi prendo più l'ecosistema Microsoft, cioè forse la speranza è che la loro offerta tramite Pass sia talmente forte, i servizi che vogliono sviluppare nel futuro siano talmente forti che l'idea delle esclusive gli interessano poco. Però a questo punto perché cominciare la guerra degli studios, delle acquisizioni? Cioè forse è stata una mossa poco lungimirante, che poi si è detto non serve tanto, forse comunque è lungimirante nella dimensione in cui comunque sono ricavi che rientrano comunque Microsoft, piuttosto che lasciarli a una compagnia indipendente. Ma soprattutto quello che comunque io voglio vedere dell'acquisizione per il futuro è: queste compagnie rimarranno? Cioè, nel senso, cosa impedisce a queste acquisizioni di non funzionare più? Cioè, nel senso, ad avere queste grandi compagnie che a un certo punto si ritrovano, come capita spesso nelle acquisizioni, lo stiamo vedendo, ad avere qualcuno che gli impone delle direttive dall'alto, anche se Microsoft ha garantito una politica hands off su quello che sono i progetti, però di vedersi tagliato del personale, ridotte delle risorse, e alla fine questi studios hanno dei capoccia che non lavorano più come lavoravano prima, e a un certo punto decidono di andarsene, gli studios vanno un po' a rotoli e se succedono delle cose. È ancora tutto da vedere, però ecco, l'apertura per in parte come terze, cioè ad andare verso, sto continuando a dire terze parti, però sì, per aprire a non più esclusive ma esclusive temporali, o comunque non più esclusive, potrebbe essere un mezzo fallimento rispetto a quello che è stata la politica fino ad ora di Microsoft per certe cose, nel senso che sarebbe un po' difficile leggerci dentro al di là di tutte le cose che ho detto. Quindi il valore di Microsoft si ridurrebbe, tra virgolette, unicamente al pass, a quello che sta sviluppando con i servizi pass e con molto relativamente con quello che è da offrire con la sua piattaforma, cioè che è l'Xbox. E quindi non lo so, sono un po' combattuto. Da un certo punto di vista lo vedo come un po' aver fatto un sacco di rumore e poi per nulla, per certi versi. Dall'altro lato io sollevo anche un chissene, cioè che Xbox si apra anche a portare le sue esclusive su altre piattaforme, PlayStation o magari Nintendo, è un grosso chissene frega per l'utente medio. E nel momento in cui io considero l'utente medio più intelligente di quello che è per tanti l'utente di riferimento, cioè il console uoraro, nel senso, per un utente medio come me, come tanti anche creator che parlano di gaming eccetera eccetera, questa cosa è ininfluente. Perché? Perché sostanzialmente tu sicuramente avrai tutte le piattaforme, cioè io attualmente ho Switch, PS5, Xbox Series S, probabilmente a un certo punto, quando faranno probabilmente il cambio di mid-gen, passerò alla mid-gen più alta della Series X, probabilmente farò questo upgrade a un certo punto per godermi ancora di più i servizi del pass, però io sono contento, nel senso, se poi ci sono delle esclusive che vanno anche su PlayStation, ben venga, però potendo usufruire del pass, perché giocarle su PlayStation? Me le giocherò sul mio ecosistema Xbox che già possiedo. Per un giocatore a 360 gradi che ama un po' tutto e che non fanneggia, che non fa l'ultras, che non fa stupidate, ragionamenti stupidi dalla tifoseria, è un grosso chissene. Quindi è un dramma, no, perché è un grosso chissene. Cioè, chi cazzarola se ne frega se le esclusive diventano... Da... Per il mercato il ragionamento che ho fatto prima è più interessante, sono più delle sfaccettature, cose da... Però per l'utenza è un grosso chi se ne frega, anche se c'è sempre la cosa di però poi il livello di competitività, sai, si abbassa un pochettino, però rimane comunque acceso perché è se... sono sempre studios di proprietà di Microsoft, quindi loro hanno interesse che proliferino di più sulle loro piattaforme, sui loro servizi, quindi c'è sempre questo. A livello di mercato è sempre interessante la discussione, a livello di utenza è un grosso chi se ne frega, per come la vedo io. Però, come dicevo, la discussione è quello che è in settimana o in questi giorni, se mi state ascoltando, se mi state ascoltando ormai a settimana iniziata, chi se ne frega, cioè sapremo già che cos'è il futuro di Microsoft, e a quel punto il discorso sarà più o meno lo stesso, non ci sarà granché. Vedremo cosa avranno loro da elaborare a riguardo, ecco, si porterà a ragionare su questo. Veniamo su un altro discorso che secondo me lascia un po' il tempo che trova, ovvero The Last of Us parte 3, confermato? No, onestamente no, nel senso, io le chiamo, queste sono manovre di riciclaggio nel senso, queste piattaforme testate online che amano l'ambiente, quindi riciclano, amano anche lavorare poco, anzi, sì, amano lavorare poco, quindi riciclano il lavoro già fatto. Perché? Cos'è successo? È uscito Grounded, il documentario making of dedicato Grounded 2, perché è dedicato The Last of Us parte 2, che ovviamente è pieno di spoiler, perché è il making of, quindi ovviamente si parla liberamente sia di The Last of Us parte 1 che di parte 2. Bellissimo, eh? Sono 2 ore, lo trovate su YouTube, è bellissimo. Poi, se siete appassionati di videogiochi, se magari siete giovani e volete capire come si fanno i videogiochi, avete tante cose che potete vedere, che potete farvi un'idea di molte cose. Ad esempio, in tanti momenti fanno vedere di dietro le quinte, dove loro propongono dei concept e fanno vedere i developer o i designer che giocano ai prototipi di quello che poi diventerà. Quindi magari c'è il modello del personaggio un po' più rifinito, ma tutto il resto è... grigio, robe senza texture, però per far vedere se i concept funzionano. Ci sono delle cose molto interessanti che avevano pensato all'inizio, che erano super ganze, e super ganze vederle in azione per come le avevano strutturate. Quindi a livello documentario è veramente bello. Comunque, andando oltre, Druckmann durante il documentario, verso la parte finale dove si entra in The Last of Us parte 2 ormai rilasciato, comunque un progetto ormai che funziona, si apre un po' di più riguardo la struttura della storia, di come potrebbe andare avanti. E lui dice una cosa che aveva detto mesi fa, cioè lo anche mezzo dice nel segmento che dura un paio di minuti del documentario. Lui dice, mi hanno intervistato The Hollywood Reporter, altri, Entertainment Weekly, perché appunto è stata la serie TV, e gli hanno chiesto ovviamente, ma prevedi una parte 3? E lui ha reiterato un concetto che in parte aveva già espresso, nel senso che i The Last of Us lui li ha sempre sviluppati partendo da un concept che gli interessava, un concept base molto semplice che lo interessava e che era forte per lui per poter sviluppare una storia. Non pensava bene bene di avere ancora un concept per il 3, però lui dice sostanzialmente, mai dire mai, attualmente potrei avere in tasca un concept che mi piace, quindi arriveremo magari in futuro, con molti condizionali, ad avere un The Last of Us parte 3. Sicuramente ci sarà possibilità in futuro per avere lo sviluppo di un The Last of Us parte 3, ma attualmente lui mette 200 mani avanti, non stiamo lavorando su questo. Loro hanno detto, stiamo lavorando su una nuova IP. Lui e dice anche, per favore supportateci anche con le nuove IP, perché così poi in futuro... Cioè, il discorso è lo stesso fatto da mesi fa. Non ha cambiato idea, non c'è una nuova rivelazione, non è stato confermato parte 3, è stato confermato che ha trovato un concept interessante, poi da qui a sviluppare, ne avevamo parlato anche qua quest'estate mi pare, qui sull'arcade, poi da qui a svilupparlo, ce ne passa d'acqua, svilupparlo sia a livello di game design che a livello di scrittura, quanto ce ne passa. Ragazzi, esce un The Last of Us parte 3, per me prima del 2030, non lo vediamo, secondo me. Prima del 2030 non lo vediamo. E dico 2030 perché i tempi di sviluppo di un videogioco credo siano più o meno quelli, considerando come lavora Naughty Dog. Secondo me prima di allora non lo vediamo, non lo becchiamo The Last of Us Parte 3. Poi magari mi sbaglio, però per come ne hanno parlato, per come ne stanno parlando da tanto tempo, questa sembra la timeline, indicativamente. Quindi non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di confermato soprattutto. Ha detto cose nel documentario che aveva già detto in alcune interviste nel corso degli scorsi mesi. Siamo più o meno lì. Siamo a square one. Non è cambiato nulla. Cose che sono cambiate che mi spaventano molto e che mi fanno ancora dire sì, se vedremo qualcosa sarà 2030, è che è venuto fuori questo rumor di un leaker, io non li supporto più, che parla di un remake del primo Uncharted. Io onestamente non sono praticamente convinto che possa essere una bella idea. Cioè, io onestamente guardo a queste operazioni che ha fatto Naughty Dog negli ultimi anni, come dicevo nelle scorse puntate, credo che a livello finanziario può avere senso di riportare certe cose, di continuare a remake dell'uno, visto che c'è stata la serie TV, eccetera, eccetera, capitalizzi, eccetera, eccetera. Però Uncharted no. Cioè Uncharted, un remake del primo Uncharted, magari poi del secondo, una cosa alla Capcom, riproporre la saga fino a congiungersi quasi al 4, io non la ritengo una super idea. Cioè io spero che anche questo remake del primo, poi se esce, io onestamente me lo gioco, Io Uncharted 1 me lo giocai sul Now recuperandolo, che però era un titolo vecchio rispetto, che secondo me è anche un po' invecchiatino da quello che ricordo rispetto alle al gameplay di oggi, però non è brutto, è un po' invecchiatino per alcune cose, però sta di fatto che non è una cosa per la quale schiumerei per avere un remake di Uncharted, non è proprio per me, può andare benissimo così. Cioè io spero che Naughty Dog in verità stia lavorando alacremente ad una nuova IP, a questi progetti remake lasciano il tempo che trovano, cioè che non siano il fulcro di parte della loro operazione, perché vorrebbe dire che non si sta pensando più di tanto al futuro. Cioè io spero che più che altro Naughty Dog abbia una timeline per questa nuova IP che sta sviluppando, e spero sia forte, e per poi The Last of Us Parte 3. Se hanno un concept forte di arrivare a dire ok, mi ci investo anima e corpo, anche perché devono battere il ferro rispetto alla serie TV, che per convertire parte 2 in serie TV ci vorranno almeno 2 stagioni, considerando quanto tempo ha preso a livello di episodi la stagione 1, quindi anche a livello di produzione eccetera eccetera, finire la serie TV parte 2 dall'adattamento di parte 2 darebbe il tempo per arrivare, esce il gioco parte 3. Quindi io spero che loro abbiano una timeline di questo tipo, che magari sì, hanno un concept, col tempo, mentre arrivano a fine lavorazione di questa nuova IP, sviluppano la storia di parte 3, quindi verso il 2026 hanno magari una storia delineata, iniziano i lavori di sviluppo della parte 3, 2030 arriva negli store, digitali o non. Cioè io credo che, spero, sia una timeline di questo tipo, e che nel frattempo poi a margine, se c'è progettualità per altro, quindi un sequel magari della nuova IP che stanno facendo, cose del genere, spero che la stiano programmando. Io quest'idea di questi remake non inizio a dire ok ragazzi va bene, però facciamo dei remake che abbiano senso, cioè facciamo dei remake di cose che ha effettivamente senso rivisitare. Uncharted io non lo vedo troppo come un'operazione sulla quale davvero investire, pensiero mio. Capisco che Sony voglia fare un po' cassa, però ecco, no, io spero di no. Partiamo con altri due argomenti di Early Access, perché voglio parlare del fatto di aver iniziato Immortals Phoenix Rising, questo diamante grezzo, perché io l'avevo provicchiato, ok? Quando uscì avevo visto dei gameplay, letto delle recensioni, però pad alla mano ci sto giocando tramite il Game Pass di Microsoft. E allora cosa vi devo dire? Allora, sviluppato da Ubisoft Quebec, gli stessi di South Park, The Fractured But Whole, Assassin's Creed Syndicate e Assassin's Creed Odyssey, due Assassin's Creed che a me onestamente Syndicate io lo evitai, Odyssey lo evitai per altri motivi, però era un titolo abbastanza solido, abbastanza, come idee, concept, gameplay, eccetera, eccetera. Però ecco, veniamo a Phoenix Rising. È quello che si è sempre detto, cioè è un titolo che ha delle idee di gameplay molto prese da Breath of the Wild, God of War, è un po' una mescolanza di due generi, però va bene così, ha un'idea di storytelling molto fica, perché si è andata alla è il contraltare di God of War, tanto quanto God of War è serio, tanto quanto Immortals Phoenix Rising si prende poco sul serio. Però ecco, in questo suo prendersi molto poco sul serio, però fa molto bene quello che deve fare, nel senso che è molto divertente l'idea del concept della voce narrante di Prometeo, è veramente fico Prometeo che racconta con Zeus tante cose che diventano anche meta videoludiche, partono i titoli di coda e cose così. È davvero molto bello, molto simpatico, il gameplay è responsivo, è divertente, è, appunto, prende il meglio di God of War, prende qualcosa di Breath of the Wild, scusate, le mescola un po' insieme, fa un suo titolo. L'ho trovato visivamente grezzo, lo trovo visivamente rivedibile, Ubisoft, cioè, con tutto il bene, con le risorse anche tecniche che avevano, non sei su Nintendo Switch. Per me il titolo poteva essere rifinito molto di più, cioè questa grafica poteva essere un po' più cartonesca, io avrei qua sviluppato una grafica che andasse un po' ai racconti, quelle pitture da vasi di terracotta, no? Non farlo tutto monocromatico, però che fossero quasi degli acquarelli a livello visivo, o che ricordassero qualcosa disegnato su carta, un po' alla Zelda Wind Waker, quel tipo di grafica molto giocosa, però con una possibilità tecnica superiore, quindi definirlo molto di più. Lo trovo un po' grezzo, per questo dico un diamante grezzo, a livello visivo un po' grezzo, secondo me è un'occasione buttata via. Se l'avessero rifinito, che comunque va bene, non è che è brutto, lo trovo io per mio gusto un po' grezzo, secondo me ci sarebbe stato meglio un lavoro di più ispirato a livello di design visivo, di estetica. Però anche preso così com'è, è un ottimo titolo, è proprio divertente, sia da giocare che da subito un gameplay loop che parti, entri, comincia molto velocemente, viene mutato subito nel gameplay nell'arco di una mezz'oretta, veramente entri nel vivo subito, quindi mi piace molto. Credo che me lo giocherò, senza credo, me lo giocherò fino alla fine con molto gusto, e peccato che non ci abbiano investito in marketing, è una cosa che si è sempre detto, perché queste sono le idee che funzionano, cioè le idee veramente che mi fai capire che ci hai messo un pensiero. Secondo me non ci hanno messo un pensiero fino in fondo, perché anche visivamente potevano fare di più, e anche a livello di marketing potevano fare di più. Allo stesso tempo sto finendo Cookie Cutter, che è quello che i giochi non dicono. Ho fatto un'intervista a Stefano Guglielmana prima di Natale, la trovate sia in formato podcast sia sul canale YouTube di L'Arcade di Ale, se volete vedere dei riferimenti visivi. Allora, questo Metroidvania a me sta piacendo un sacco, devo dire la verità, perché è pieno intoppato di citazioni videoludiche, pieno. Ha delle animazioni complesse però responsive, cioè è veramente veloce, responsivo. È bello il design dei nemici, è bello bestemmievole anche, perché a volte bestemmi che devi riprovare delle cose, ma perché il gioco è bilanciato, non è una roba che ti frustra, è bilanciato bene, però ti rappresenta una bella sfida, ci devi perdere un po', investire un po' in abilità per masterarlo, però è divertente. Sto giocando di completismo perché la mappa è bella da esplorare, perché questo gameplay loop metroidvaniesco più la leggerezza e la voglia di scherzare che ha questo titolo mi portano a esplorare e a cercare cose, tant'è che è quello che i giochi non dicono, nel senso che, come un po' per High on Life, amo questa voglia di scardinare un attimino le cose e tornare a essere un po' gretti, un po' grezzi, cioè essere un po' scorretti nei videogiochi, di avere questo umorismo anche un po' in alcune cose collegiali, in alcune cose un po' veramente sopra le righe volutamente, ma per essere divertente, per prendersi molto poco sul serio, pur essendosi dietro una storia d'amore, di vendetta. È un gioco che ha delle cose interessanti, però è pieno di umorismo, tipo tu sei in giro per questa mappa, trovi questi corpi di persone che poi sono diventati questa sorta di metaumani, perché sono mezzi androidi però con la coscienza umana, eccetera eccetera, non vi sto qui a spiegare, trovi e c'è la descrizione: questo era un hacker, e poi c'è morto a tot età, ultime parole: la password era la sonata, no, sicuramente era la sonata di nascita che si riferiva alla password che l'utente probabilmente ha utilizzato. È pieno di queste piccole gag, di queste piccole battute. È già l'idea che la protagonista ha una sorta di robot interno che l'aiuta, che è questa voce, questa faccina chiusa nella sua vagina che si illumina quando parla. È veramente divertente, c'ha proprio delle idee che ti fa dire: oh, qua ci hanno veramente pensato come farmi divertire a me videogiocatore, e quindi io lo apprezzo stratanto. Cioè, io credo che i videogiochi debbano un po' avere, non dico tutti, però alcuni debbano avere anche questo lato molto sopra le righe. Poi il gioco non è perfetto, qualcosina forse da aggiustare io ce l'avrei messa, qualcosina più che altro nella mappa, sono dei luoghi nella mappa che tu lo trovi però poi non te li segna più, e io alcune cose me le scorderò 100%, perché io che in quel posto c'era quella roba lì non me lo ricorderò mai. Sulla mappa alcune cosine secondarie scompaiono, la maggior parte delle cose sono segnate, ma alcune cosine scompaiono, questo mi dispiace un po', perché sarebbe stato bello avere quell'indicatorino in più per quella cosa che è super secondaria, che però ti piacerebbe scoprire. Però al di là di questo mi si sto divertendo, poi quando lo finirò farò una recensione un attimino più lucida. Sto parlando di robe che sto giocando in questo periodo, che sono appunto Immortal Phoenix Rising, Cookie Cutter, e a dire la verità sto iniziando un'altra cosa, ma mi devo dare una calmata. Prima di entrare nel vivo della puntata, il sondaggione. Allora, quali titoli ti sono piaciuti dello State of Play? E partiamo da Gianluca Codazzi che mi dice: attendo con ansia Death Stranding 2, ovviamente. Poi Judas perché mi mancano le vibes di Bioshock. Risen of the Ronin mi ha un po' deluso, speravo in un gameplay più simile a Ghost of Tsushima. Ma non si sa la verità sta cosa. Cioè, nel senso che... Oddio, io se fosse stato un gameplay uguale a Ghost of Tsushima sarei rimasto un po' deluso, perché ho detto: ma no, faranno sicuramente il 2 se mi fanno un proto Ghost of Tsushima. Forse in alcune cose a livello di combattimento con spade, altre cose lo ricorderà, magari, speculo, magari no, però il fatto che si distingua un po' mi fa piacere, altrimenti poi è sempre lo stesso gioco. Cioè, questa cosa io la apprezzo, perché poi se no, cioè il loro, secondo me il loro blueprint all'interno dello sviluppo del gameplay e combat system c'è sicuramente, però magari si è un po' diversificato, io apprezzo. Alessandro De Franco mi dice: Death Stranding 2, secco. Giulio Eldar: io sto ancora cercando di capire cosa ho visto nel trailer di Death Stranding 2, sono a questo punto obbligato a giocare al primo, perché siamo seri, gente con numeri casuali di mani, feti sboccastronavi. Allora Giulio, sì, Death Stranding non è propriamente Super Mario, nel senso che Death Stranding non puoi giocare, cioè qualcuno se mi sta ascoltando dice: ah no, giocherò direttamente il 2, no raga, se non avete giocato il primo, cioè, è come, non lo so, è come spawnare sulla Terra a 35 anni improvvisamente, così. Se tu sei, non esisti, cioè tu fai esponi nel mezzo di, non lo so, di Bologna, e ti guardi intorno e fai: ho 35 anni, che cos'è tutta sta roba, perché cosa sto facendo, cos'è sta voce, sono io, ti inizia a prendere a schiaffi, cosa sono questi aggeggi che ho attaccato, corpo, cos'è, è veramente difficile, cioè non si può fare. Cioè, non si può, Death Stranding devi giocarlo e poi giocare il 2. Tanto in privato qualcuno mi ha scritto: ma cosa faccio, lo gioco, non lo gioco perché è in offerta, però alcuni mi hanno detto che un gioco, questa definizione non è un gioco per tutti, nessun gioco è un gioco per tutti, cioè, scusate se prendo una parentesi, però parto per questa tangente perché nessun gioco è un gioco per tutti, nel senso che Baldur's Gate 3 è un gioco meraviglioso, però io stesso non è proprio un gioco nelle mie corde, non sono al 100% un giocatore fidelizzato su quel tipo di esperienza derivante molto da D&D, ne riconosco il valore, sicuramente lo vorrò provare, però non è uno di quei giochi che è proprio per me. Giochi d'auto non sono per me, io mi annoio terribilmente. Giochi gestionali in linea di massima dipende, non sono tutti per me, sono dei giochi che non ce la faccio. I survival in linea di massima mi spaccano i maroni, anche perché hanno una curva molto ampia, io non ho 200 ore al giorno per giocare. Picchiaduro, come dico spesso, tendo sempre a ormai non ne compro praticamente più. Una volta ogni morte di papa, se ce n'è uno di Dragon Ball che mi ispira, lo prendo. Ma io in linea di massimo non compro più picchiaduro perché mi annoiano anche quelli. Ci vedo poco valore nella mia esperienza di giocatore. La stessa cosa vale per qualsiasi altro gioco. Cioè, io conosco giocatori appassionati che schiumano per i Souls-like, qualsiasi Souls-like, anche il più Souls-like più buggato, sbilanciato e schifoso del mondo, ti dicono che è bellissimo perché è un Souls-like. Gli metti davanti Doom, non ce la fanno, cioè non ce la fanno, proprio non riescono a giocare. E ognuno ha delle inclinazioni che deve capire. Death Stranding è un titolo che non esiste. Cioè, prima di Death Stranding non esistevano quei giochi. Punto. Death Stranding è un unicum. Che tanti dicono è un walking simulator. No. Perché ha dentro elementi di gestionale, ha elementi... in alcuni momenti diventa uno quasi shooting in terza persona. È molto gestionale sotto certi punti di vista. È anche delle componenti da walking simulator, ma è più che altro un titolo esplorativo, anche perché portare un pacco da una... All'inizio del gioco, la prima consegna che ti fanno fare, dite, facile. Sì, sì, la prima. Poi appena inizi ad andare vagamente già più avanti, oltre alle CA che ti attaccano, questi mostri diciamo che ti attaccano, oltre tanto il terreno, quando arrivate alle parti di montagna, le bestemmie per calcolare, poi anche perché dovete farvi viaggi, perché dovete dire ah ma qua sicuramente ci dovrò tornare indietro, quindi costruire quella specie di funivie, funicolari, veicoli, come utilizzarli, quando utilizzarli, perché io i gameplay, scusate se uso un termine troppo tecnico, stronzi, dovete usare il camion, caricarlo di roba, poi arroccarsi su una montagna e realizzare che la metà delle consegne non le possono portare perché hanno caricato il camion a tappo e non c'hanno possibilità per organizzare lo spazio sulla tuta per portare le consegne. Ne ho visti un sacco. È un titolo che ha una forte componente anche logica, di capire come fare certe cose, di organizzativa, gestionale, come si dice a livello di genere, però anche degli altri elementi che lo contaminano. È un gioco che dici, com'è adesso? Fammi capire che gioco è. Non esiste. Cioè, non c'è un gioco... Ci sono altri titoli che dici, quello è un Zelda-like, è un adventure, è un survival, è un roguelike, è un roguelite, è un Souls-like, è un FPS in prima persona, è un FPS, è un titolo shooter in terza persona con le coperture alla Gears. Puoi dire tante cose per tanti giochi. Per Death Stranding è Death Stranding, punto. Non c'era una roba prima. È una commistione di robe che poi sono evolute verso un concetto che ha sviluppato Kojima. Quindi è un titolo che o lo giochi o lo giochi. Non puoi saltare sul secondo, anche perché a livello narrativo. Tra l'altro, se avete PS5, c'è la Director's Cut, che ha magari anche delle cose in più che nell'opera originale non c'erano, però comunque vi permette di avere un'esperienza un pochettino diversa rispetto a quella originale, diciamo, però che fa comunque sempre parte del un po' dell'esperienza di Death Stranding. Quindi, raga, se volete, se il 2 vi è interessato, dovete per forza giocare l'1, altrimenti non ci capite niente. Non tanto e solo per gameplay, ma anche per logiche di narrativa non ci capite niente. Skyluke dice, ciao Ale, Death Stranding 2 su tutti e anche Rise of the Ronin mi ispira, più che altro perché sono orfano in Ghost of Tsushima. È capibile. Andrea Arangio mi dice, a me ha catturato Judas, Metro Awakening e infine Rise of the Ronin. Metro Awakening però io spero che tu abbia il VR, cioè perché Metro era parte dei VR, quindi se non hai il VR niente, però se ce l'hai dai, è forte. Judas lo vorrei giocare anch'io, ma conoscendo Levine arriverà nel 2077. Comunque, Frapier mi dice, ciao Ale, sono contento, ti faccio piacere le mie risposte. Detto questo, aspetto Death Stranding 2 e stop. Aspettavo con ansia anche Silent Hill 2, ma dopo il trailer, e ora parleremo proprio di questo. E andando al menu principale, questa settimana abbiamo Konami, furba come un gorilla e forte come una volpe. Allora, e poi abbiamo il mio parere su Silent Hill The Short Message. Allora, perché voglio parlare di Konami? Poi ci arriviamo su The Short Message. Però voglio parlare prima di tutto di Conamona nostra. Allora, prima di tutto, chiunque colga questa citazione idiota pesa dal silenzio dei prosciutti, gli voglio bene. Però furba come un gorilla e forte come una volpe, perché? Perché ci prende un po' per i fondelli e perché pensa che siamo scemi. E da cosa deriva questa cosa? Un po' da... settimana scorsa ne ho parlato della reaction di Silent Hill 2, che mi preoccupa molto, onestamente. Però vi voglio parlare un po' anche dopo questo The Short Message, un po' di tutto quello che è Konami ultimamente, che sembrava voler fare un'operazione alla Capcom, però sembra volerla fare, secondo me, nel modo più sbagliato possibile. Facciamo un riassuntone, cioè Konami è diventata quello che è diventato nel momento in cui ha ucciso The Phantom Pain, cioè nel momento in cui Konami si è messa a dire ok, facciamo una cosa, Kojima, ci stai mettendo troppo a fare sto Phantom Pain, facciamo uscire il prologo che c'è all'interno del gioco come un titolo stand alone, lo mettiamo tipo a 40 euro, che era un titolo che 40 euro, raga, 40 euro, cos'è che era, non mi sta venendo il nome, comunque il prologo di Metal Gear Solid 5 40 euro, raga, vale più di un sacco di titoli che ora paghiamo 70 euro. Cioè quei 40 euro rispetto ai 70 euro di Kill the Justice League, raga, non sono comparabili. Cioè comunque Kojima quel prologo ha fatto molto più per rigiocabilità o possibilità di gioco all'interno di quel prologo di quanto si possa fare mai nella vita in Kill the Justice League. Ma stessa cosa se prendiamo Avengers, ma stessa cosa se prendiamo l'ultimo FC24, ma stessa cosa se prendiamo, e quest'anno abbiamo visto Gollum, The Walking Dead, ma anche guardando a operazioni di AAA, se prendiamo Starfield, quel prologo di Kojima a 40 euro vale molto di più di Starfield, mi dispiace, però è così, per idee di gameplay, per realizzazione tecnica, per solidità, vale infinitamente di più di un sacco di opere AAA che abbiamo pagato a prezzo pieno e che sono vergognose. Non sto difendendo Konami, è comunque sbagliato fare questa operazione, però lo posso capire. Cioè, posso capire da che angolo vengono, perché per la prima volta Konami si è trovata di fronte a un autore che stava sviluppando quelli che ora sono quasi dei titoli quadrupla A, anche se la verità non era proprio questa. Ok, Kojima, abbiamo visto come lavora, vediamo come lui stava facendo una cosa d'avanguardia ancora una volta, perché Phantom Pain, che gli è stato mozzato, è una cosa d'avanguardia. Loro hanno fatto questa cosa perché non vogliono spendere soldi. Parliamoci chiaro, loro vogliono la botte piena e la moglie ubriaca. E dopo ci arriviamo nell'elaborazione di questo articolo, di questa parte del podcast, perdonatemi. Nel momento in cui loro arrivano a mozzargli The Phantom Pain, che poi lo fanno uscire, però hanno licenziato Kojima, e poi tu da giocatore arrivi a un certo punto e le missioni finiscono, e la storia non è finita, e devi rigiocare le stesse missioni però a difficoltà diversa, e ti rendi conto che il gioco non ha una fine, e che c'è una cutscene finale che si sblocca se fai una missione, però è chiaro che era una cosa che dovevi vedere a fine titolo, ma manca tutto il blocco della storia, manca che fine fa Liquid, manca che fine fa Psycho Mantis, ma manca tutto un blocco enorme di storia che tu non vedrai mai perché non gliel'hanno fatto sviluppare. Nel momento in cui ti rendi conto di quella cosa, e te l'hanno venduto a prezzo pieno The Phantom Pain, per quanto il valore sia, perché quell'anno poi l'industria si è abbracciata attorno a Kojima, cioè ha vinto il Game of the Year, mi pare, se non ricordo male, comunque lui si è presentato ai firma copie, la gente voleva la copia di Kojima che non era sulla copertina del gioco perché Konami gliel'ha tolto, e poi ci hanno provato a lucrare facendo quel Metal Gear Survive con i messaggi dei developer per mandare a quel paese Konami, insomma hanno cercato di mangiare sopra l'opera di Kojima e sopra il lavoro di Kojima per quanto incompleta. Gli hanno fatto un danno enorme perché quella roba lì, cioè gli hanno negato la possibilità di completare la sua opera più famosa al mondo, di dare un ultimo abbraccio ai giocatori, che era voi siete Big Boss, voi siete il soldato leggendario, siete voi che avete giocato la saga per tutto questo tempo, siete voi, tu il giocatore, facendolo una cosa meravigliosa. Lì si potrebbe parlare per ore di quello che voleva fare Kojima e di quello che stava facendo e che in parte è riuscito a fare con quel titolo, che è un titolo ancora oggi freschissimo, innovativo, incredibile per quanto incompleto. Poi gli hanno mozzato pure PT, perché lui anche lì, cioè non solo stava facendo quel, perché anche lì Konami, Ma non solo ti sta finendo Metal Gear, la saga che comunque ha venduto, e se fosse stato completo secondo me avrebbe venduto ancora di più. Se The Phantom Pain fosse stato l'opera completa che doveva essere, avrebbe venduto uno sfacelo, ancora di più di quello che ha venduto, perché sarebbe stata un'opera straordinaria. Ancora oggi parleremo di quanto cavolo è bello The Phantom Pain, però oggi ne parliamo relativamente, parliamo per meriti tecnici, però è un titolo incompleto, che col data mining eccetera eccetera la gente ha trovato le cazze non finite eccetera eccetera, però tutti siamo lì che capiamo che il titolo doveva essere ben altro. Non solo stava facendo quello, ti sta facendo anche PT, cioè il rilancio di Silent Hill, quello che tutti speravano, volevano e che ancora oggi sperano. E facendoti con una nuova formula, con Guillermo del Toro coinvolto nel progetto, con una cosa avanzatissima che poi lui ha sfruttato quando è andato da solo. L'idea che ha fatto molto bene. E tu gliel'hai mozzata. Gliel'hai mozzata perché? Perché non volevi spendere soldi. Perché, riassumendo, Konami in Giappone... Sapete perché non gliene frega più di tanto del gaming? Perché Konami campa coi pacinco, con altre cose tecnologiche che da noi non arrivano, che sono in Giappone, ci guadagnano tantissimo, è un'azienda che sta perfettamente in salute, e di buttarsi nel gaming, che è diventato incredibilmente costoso, molto più di quanto è stato in passato, non ne hanno voglia. Perché buttarsi nel gaming vuol dire prendere un autore... In questo caso Kojima, che è prolificissimo e velocissimo, e ne abbiamo già parlato settimana scorsa, dargli per 4-5 anni una valanga di soldi a debito, nel senso che sono soldi che tu fai uscire ma non stai vedendo dei profitti, per poi vedere se quest'opera effettivamente ti genera dei profitti. Konami, chi gestisce Konami ora, non lo vuole fare questo discorso, non ha nessuna voglia di impegnarsi in questo tipo di operazione videoludica. Questo è diventato chiaro. Doveva essere chiaro allora, lo è diventato di più adesso. E PT è diventato un'opera di culto assoluto, cioè tutti dicono: oh, ma perché l'ho disinstallato dalla PS4? Questo doveva rimanere su Vita Natural Durante, cioè perché io ad esempio PT non l'ho giocato perché all'epoca non avevo la PS4 e non ho avuto occasione di scaricare PT quando è uscito, e quindi ho mancato questa possibilità, però mi sarebbe piaciuto giocarlo tantissimo. PT è ispirato, parliamoci chiaro, Resident Evil 7 esiste non solo per Outlast e altri titoli, ma anche principalmente per PT, cioè per quello che ha fatto, cioè è uscito PT, porca miseria, Capcom ha un po' preso da quell'idea di Kojima, più che da Outlast e altri titoli, ha preso da quella cosa lì. Kojima, nel momento in cui è andato per i fatti suoi, nel suo studio, ha portato avanti tutte quelle idee di avanguardia che poi il resto dell'industria gli ha copiato, cioè di coinvolgere attori, perché prima di allora coinvolgere con quella dimensione attori tipo Kiefer Sutherland eccetera eccetera, di quella grossa influenza da Hollywood, sì, in altri giochi c'erano, però nasce tutto dalle idee di Kojima, che molte volte ha portato all'interno del gaming, e quello che abbiamo avuto dopo, anche quell'idea, quell'alzare l'asticella nelle cutscene, che poi abbiamo visto anche in titoli come The Last of Us, è figlia tante volte di quello che ha sempre voluto fare Kojima con un certo tipo di gaming. Cioè questo, lui è stato e lui voleva cambiare l'industria, non gli è stato fatto, è andato da solo, si è fatto Kojima Production, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ora è il re perché continua a innovare l'industria. Konami cosa fa dall'altra parte? Che dopo aver ucciso le due saghe più importanti che aveva, cioè Metal Gear Solid e Silent Hill, perché lì Silent Hill si è messa una pietra tombale, ha ucciso anche l'altra grande saga videoludica, per questo vi dico non c'hanno voglia di investire nell'industria, che è Pro Evolution. Cioè Pro Evolution Soccer, loro erano convinti di aver la formula. Il problema è che dall'altra parte c'è EA, ha spinto un attimino il pedale perché aveva un competitor da battere all'epoca, cosa che non ha più ora, per ora, vedremo poi nel prossimo anno e mezzo, due, ha spinto il pedale con FIFA 10, cambia la sua formula videoludica, fa un calcistico degno di questo nome, FIFA 11 ancora di più, io come molti altri super appassionati di PES, inizio ad andare dai miei amici e dire: oh, ho preso il FIFA nuovo, ma che è una bomba, FIFA 10 è una bomba. Poi l'anno dopo, FIFA 11, ancora meglio di quello prima, è una bomba. E PES? Io non ci gioco più a PES. Perché? Perché FIFA fa una cosa fuori di testa e ci dà il calcistico che tutti volevamo. E rivoluziona completamente l'idea del calcistico. E salutiamo tutti Konami. E da lì Konami, nel combattere sempre di meno, però cercando di combattere, arriva a un certo punto in cui fa eFootball che smette di combattere, perché a conti fatti ora Master League non è all'orizzonte, non esiste, è stato trasformato in un free to play con delle logiche un po' che non si sa ancora quali sono in questo momento, perché effettivamente non si è ancora capito. E quindi, dopo aver ucciso ogni possibilità di combattere per anche questo suo altro brand che è finito dove è finito, arriva Silent Hill. Allora, cosa arriva Silent Hill? Arriva che quando viene fatta la conferenza l'estate scorsa, io in primis sono stato il primo a dire, ragazzi, hanno capito, finalmente hanno capito, perché Capcom, che cosa ha fatto? Ha dato lì una lezione a tutta l'industria, fa un remake di Resident Evil 2 spettacolare, ridefinisce come si fa un remake, cioè dice, sì, ok, va bene, facciamo un remake, sì, però evolviamo le meccaniche, però ridiamo lo spirito, fa un lavoro incredibile nel ridefinire come si fa un remake all'interno dell'industria videoludica, dà un blueprint di come rifà, di come si deve fare, mentre porta avanti la sua saga principale con nuovi stilemi, però tiene il pubblico fidelizzato che vuole quell'esperienza di Resident Evil, fa uno dei migliori survival horror disponibili sull'industria, perché poi è uscito Alan Wake 2, no, non me ne voglia Capcom e i fan di Capcom, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, fa un'opera incredibile e Konami si sente la pressione, si sente e dice, oh, ma non è il momento di fare Silent Hill, oh, è il momento di fare Silent Hill, oh, Silent Hill, oh, vogliamo fare solo Silent Hill, e Konami si trova a dire, va bene, programmiamolo, e ne programma, fa quella presentazione, Silent Hill presenta il remake di Silent Hill, però a chi lo dà questo remake di Silent Hill? Lo dà a Bluebird Team, e Bluebird Team che cos'è? È una casa indie. Bluebird Team è uno studio indie che ha alle spalle, prendendo i titoli che sono andati molto, che sono andati di più nella sua storia, a Layers of Fear del 2016, che è sostanzialmente uno di quei titoli puzzle, first person puzzle orrorifici che hanno seguito Outlast e altri, che ha fatto un bel lavoro, non sto dicendo male di Bluebird Team, però è un titolo molto modesto, ok, sotto molti punti di vista. Observer ci devo ancora giocare, però stiamo parlando pur sempre di un'opera indie. Ha fatto un Blair Witch che non è stato proprio accolto particolarmente bene, da quello che ricordo, e ha fatto un The Medium che anche qui prometteva di sfruttare la nuova generazione sotto nuovi livelli, che invece ha dimostrato di essere un titolo anche abbastanza rivedibile tecnicamente, con dei problemi anche animazioni, cioè una casa che è passata da indie a voler cercare una via di mezzo tra una sorta di doppia A, uno studio, ecco, si è visto in passato, prendiamo lo stesso Remedy, che appunto, visto che poi parliamo di Alan Wake, è una casa che non è propriamente un AAA, ma che ha cercato di navigarci del mezzo lavorando sui suoi limiti fino ad arrivare a fare Alan Wake 2, che vi piace o non vi piace, difetti e pregi che ha, però attualmente è il miglior survival horror disponibile sul mercato, cioè il migliore, ora è diventata l'asticella, quello da battere, e in un ambiente dove tu c'hai Alan Wake 2 mi proponi questo remake di Silent Hill 2 con gli sviluppatori che dicono, ah, pazienza, mi raccomando, che nella presentazione, raga, come dicevamo settimana scorsa, è sembrato molto indietro a livello tecnico, a livello di texture, a livello di animazioni, feedback dei colpi, un titolo che esattamente come The Medium non è proprio lì dove dovrebbe essere, e non è esattamente a livello di competere, ma ragazzi, ma neanche con Resident Evil 2 Remake, che è di qualche anno fa, ma neanche con Resident Evil 4 Remake, né con Alan Wake 2 non ci può competere mai nella vita per come è stato presentato. Un'esperienza molto indietro. Perché? Perché io ho il sospetto che Konami abbia deciso di riportare Silent Hill perché avete visto com'è il progetto, e i film, e i giochi, e facciamo diversi giochi, e poi arriviamo anche a The Short Message. La logica è poca spesa, molta resa, convinto che il pubblico sia stupido. Per questo dico Konami furba come un gorilla e forte come una volpe, perché ha un passato molto discutibile e che l'ha fatta diventare quello che è diventato. l'ha fatta diventare un sinonimo Konami uguale nemico del videogiocatore, nemico dell'utenza. No, si deve redimere, propone un progetto che potrebbe redimersi, ma lo dà in mano a Bluebird Team, che con tutto il rispetto per il Bluebird Team, però è uno studio molto modesto e che attualmente non ha il curriculum per poter gestire un remake di un titolo come Silent Hill, che deve vedersela appunto con i vari remake Capcom e con l'opera di Remedy, che pur essendo fatta con 70 milioni, però 70 milioni ce ne hanno spesi, è un'opera di altissimo livello sotto un profilo tecnico, però lavorando su Northlight Engine di grande resa, lavorando su uno studio anche tecnico di scrittura, di gameplay molto 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 elevato. Cioè, qua stiamo parlando di un livello altissimo di sviluppo. Bluebird Team è poca spesa, molta resa. Io credo che sia questa l'idea di Capcom, di capitalizzare spendendo poco, pensando che il pubblico sia fesso e che quindi ambocchi. Peccato che questa presentazione ha messo tutti sull'allerta, dai giocatori alla stampa. L'hype per Silent Hill 2, che era stato presentato con una cutscene, ora è in fiamme. Cioè si è bruciato, si è sciolto come neve al sole, perché dopo aver visto quello che è stato presentato la gente ha detto no, fermi tutti, qua butta male. E per me l'idea è appunto questa: poca spesa, molta resa. Loro sono convinti di poter spendere poco con un team non esperto nei AAA come Bluebird Team per incassare i milioni, perché questo lo vogliono buttare fuori. Essendo un remake di un titolo come Silent Hill 2 a probabilmente 70 euro, convinti di vendere uno sfacelo e di diventare uno dei Game of the Year. E io dubito che succeda questa cosa, per come è stato presentato, io dubito seriamente, considerando anche che ora devono vedersela anche con Kojima, che sta facendo il suo Overdose, che è un esperimento che credo sarà su toni orrorifici da quello che ho potuto capire. Cioè devi vedertela con questi, con l'autore che hai cacciato, devi vedertela con quello che già c'è sul mercato, Capcom più Remedy con suo Alan Wake 2, e in più cos'hai in tasca? Il remake di Metal Gear Solid 3 con questo Metal Gear Solid Delta, che ora la paura viene tanta, perché noi fino ad ora abbiamo visto delle cutscenes, delle cinematiche, ma non abbiamo visto gameplay, e in teoria deve uscire quest'anno 2024. Non abbiamo visto uno schifo di gameplay, non c'è un gameplay che sia uno di Metal Gear Solid Delta. E la cosa più interessante di Metal Gear Solid 3 è il gameplay. Su Metal Gear Solid 3 va fatto un lavoro abbastanza identico rispetto a quello di Resident Evil 2 Remake, anzi di più, perché devi mantenere esattamente la storia che hanno detto loro non la toccano, la prendono quella com'era e la rifanno, e spero di sì, anche a livello di regia, perché per me Metal Gear Solid 3 è la perfezione sotto il punto di vista dello storytelling, quindi devono prendere esattamente quella cosa lì. Quello che devono fare è evolvere il gameplay. Quindi proporre un mondo open world, cosa che Kojima ha fatto in modo spezzettato perché c'erano i limiti della PlayStation 2, però proporre un mondo aperto con delle mappe ampie, con delle possibilità di gameplay come quelle presentate da Kojima all'epoca, però evolute per il presente. Quindi elementi di survival, più... io penso già che essendo quello il gioco che ha creato il survival, il videogame survival, questo deve essere per forza un survival, questo Metal Gear Solid Delta. Cioè quantomeno che a livello di gameplay sia al pari di quello di Kojima, però dando quella fluidità di un mondo aperto che la tecnologia oggi ci dà, deve essere almeno a quel livello. Se non è a quel livello è finita, cioè può diventare il flop dell'anno, può essere un gioco che narrativamente deve tutto a Hideo Kojima, nei crediti ci devono scrivere scritto e diretto di Hideo Kojima perché ha fatto copia e incolla, se fanno così ok, però nel gameplay devi trovare delle soluzioni di design che siano adatte al presente, come ha fatto Resident Evil 2 Remake, che ha adattato il suo gameplay al presente. Per quanto arcade lo puoi fare, basta che è un gioco divertente, ma io ho paura che non sarà così. Io ho paura che Metal Gear Solid Delta possa essere anche lì, e che il fatto di dire no, ma cazzi, il resto lasciamo tutto come era prima, perché vuoi spendere poco, non solo perché vuoi rispettare l'opera originale, ma perché tu vuoi spendere poco. è anche una scusa. E quindi se vuoi spendere poco, io ho paura che il gameplay non sarà così ben rifinito come si è visto nel questo Silent Hill 2 Remake. Come in The Short Message, piccola anticipazione, è chiaramente una cosa che è figlia di PT. Cioè, rifacciamo PT, 2 ore qualcosa, però ricreiamo la stessa sensazione. Il problema è che non c'è Hideo Kojima con Guillermo del Toro a ideare quell'operazione, a ideare quel gameplay e quel gioco. Che io, tutti quelli che ho visto giocarci, anche magari online, o che ho visto scriverne o raccontarne, dicono: io quei pochi minuti, quel tempo che ho giocato, avevo sensazione di avere qualcuno alle spalle, cioè era una cosa che mi ha devastato PT. Invece questo The Short Message, diciamo che non arriviamo proprio lì, però anche qui è, per quanto un titolo gratuito, però è palese che si voglia cavalcare, anche qui si voglia fare un po' come Konami, ma gli altri Silent Hill non è che sono così in prima persona, con questa idea di gameplay, cercando di fare PT, che però non funziona, perché il gameplay tecnicamente non va dove deve andare. Mi sta venendo anche questo dubbio, cioè io ho seriamente paura che qua, nel fare poca spesa, molta resa, si sacrificherà potentemente quello che è il brand, e che in un colpo solo Konami riesca nuovamente a uccidere Silent Hill e Metal Gear Solid, cioè nuovamente, perché dall'altra parte tu hai Kojima che deve venire fuori non solo con Overdose, cioè sta finendo Death Stranding, che arriva nel 2025, credo ottobre-novembre arriverà Death Stranding 2. Poi arriverà Overdose con Jordan Peele, non lo fa più con Del Toro, lo fa con un nuovo maestro dell'horror che è Jordan Peele, e si fa questa esperienza e vedremo che cosa ha in serbo per i videogiocatori. Vediamo che tipo di esperienza horror darà ai videogiocatori. In più ha detto che è un nuovo tactical espionage titolo, quindi sta rifacendo Metal Gear Solid con, nel senso, con nuovi protagonisti, nuove situazioni, un nuovo gameplay, sta rifacendo una delle sue saghe migliori. E tu cosa fai? Un remake di Metal Gear Solid, che a questo punto io ho paura, dopo aver visto Silent Hill 2, è un Silent Hill 2 che si presenta in un modo impresentabile. Cioè io seriamente sono lì che dico: ma che cazzarola, ma perché? È tutto perché non ci dobbiamo fidare di Konami, mai più. E seriamente, io Silent Hill 2 è Metal Gear Solid Delta, se non vedo 722 recensioni che me ne parlano, io non ci penso a mettere mano al portafoglio, manco costretto. E io invito a chiunque mi ascolti onestamente a fare la stessa cosa: aspettate le review delle testate, di chi ha accesso ai codici, perché se non avete la certezza, perché con anche Kill the Justice League Suicide Squad tanti stanno chiedendo il rimborso, se aspettavate, perché tanto raga, comprate al day one o 2 giorni dopo, eh? Raga, aspettate un attimino, cercate di avere che sia un falconero, che sia un chiunque, seguite online italiano, inglese, chiunque, che sapete che il day one arriva anche la recensione, o qualche giorno dopo arriva la recensione, perché hanno generalmente il codice, o seguite il Fossa, seguite i ragazzi di Round 2, chiunque sia che voi seguite, che vi fidate, che fa delle buone recensioni, state lì, aspettate, sentitene parlare e poi andiamo a prenderlo, onestamente. Perché io Silent Hill 2 lo voglio giocare. Mi piace l'idea di giocare il remake. Io probabilmente sono talmente masochista che magari me lo prenderò comunque a un certo punto. Però io ho seriamente paura che sarà un titolo mediocre, molto 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 mediocre, e che PlayStation si sia messo in mano un'esclusiva Konami, perché questa è esclusiva, che non girerà come deve girare. Cioè io ho quasi la certezza che questo titolo sarà abbastanza una caporetto, e che non sarà una delle esclusive di pregio di Sony. E la stessa cosa vale per Metal Gear Solid Delta. Io ho paura che quest'anno, che considerando tra l'altro che deve uscire in teoria quest'anno Metal Gear Solid Delta, ancora non si capisce se verrà presentata un'ulteriore presentazione eccetera eccetera, non si capisce dov'è, forse al Summer Game Fest lo vedremo, se lo giocano tra qualche mese forse, però io sta di fatto che sono veramente spaventato di quello che può essere la resa di questi titoli. Konami furba come un gorilla e forte come una volpe, questo è. E ora arriviamo a Silent Hill The Short Message, così chiudiamo questa mia folle discussione su Konami. E la prima cosa che posso dire di Silent Hill The Short Message è che per fortuna è short, nel senso che il titolo, ricordo, distribuito gratuitamente con lo Shadow Drop dopo la conferenza di PlayStation, è sostanzialmente un'avventura di un paio d'ore se proprio vi fermate a guardare anche le crepe per terra. In verità, leggendo i documenti, esplorando abbastanza in giro, nell'arco di un'oretta, se proprio la tirate lunga, la fate finita. Io vi dico la verità, dopo i primi 16 minuti di gioco, che ho dovuto fermare perché dovevo fare per un attimo altro, ho detto, cavolo, ho giocato 16 minuti, sembravano 4 ore e 50, perché il titolo non è proprio freschissimo. E partiamo da un paio di considerazioni, che il titolo ha dei temi alla base veramente interessanti, perché parla del fenomeno del bullismo tramite i social network, soprattutto delle varie ansie che a livello psicologico tanti studiosi stanno portando in primo piano, su come i nuovi teenager, le nuove generazioni sono molto oppresse da tutto quello che è il funzionamento social, portandolo nella vita reale a estremi molto molto grandi, cioè al punto di arrivare a gesti estremi causati dalla depressione, quindi di arrivare anche al suicidio. All'inizio del titolo e anche più volte durante l'avventura, perché c'è un qualcosa che si ripete, viene reiterato di nuovo il concetto a schermo con l'alert: se hai bisogno di un professionista, per, mi raccomando, rivolgiti se hai tentazioni suicide. È un titolo che cura molto questo aspetto, cioè a livello di narrazione, di messaggio, sotto il profilo del messaggio più che della narrazione, Silent Hill The Short Message non è deprecabile, nel senso è un ottimo sforzo sotto questo punto di vista. Si cerca un bel tema da trasformare in qualcosa di orrorifico alla Silent Hill, e anche legato bene, leggendo i documenti, quello che è il tema di Silent Hill, perché ecco, questo titolo passa moltissimo per l'environmental storytelling, quindi per documenti, libri, cose che trovi in giro da leggere. Se non leggete queste cose qui non capirete niente, tante volte non puoi neanche avanzare se non leggi, quindi l'esperienza è talmente corta, talmente condensata, che tante cose le devi anche leggere per forza per sbloccare gli eventi all'interno di una stanza, altrimenti non vai avanti. C'è da dire che anche strutturato in questa maniera, i documenti sono anche brevi, però nella loro essenzialità ti danno sia gli elementi legati ai personaggi, sia anche l'idea del Silent Hill, che cos'è, anche questa sorta di nebbia per certi versi che si manifesta in questo caso, per fare questa allegoria, metafora orrorifica per parlare di questi temi. Quindi è lodevole quello che cercano di fare sotto questo punto di vista. Il problema, che il macro difetto gigantesco, è che Konami, nella sua furbizia da gorilla, praticamente cosa fa? Vuole fare un PT, ma lo vuole fare proprio per come è stato concepito, per sbaglio, nel senso che chiaramente Kojima non voleva far uscire quella demo, e quello era Silent Hill, quella era una demo che portasse il concept del videogioco che stavano sviluppando. Loro invece vogliono fare proprio quello. Cioè loro erano convinti di poter riprodurre quel buzz mediatico che aveva causato PT tramite questo The Short Message, quando in verità non funziona così, perché non hanno neanche capito perché PT ha causato quel casino. Non solo perché Kojima per la prima volta si buttava in un horror puro con un regista come Guillermo del Toro a seguirne la parte creativa, diciamo, insieme a lui, e magari anche in parte di scrittura, però non solo, c'era una collaborazione totalmente nuova all'interno del gaming, che ora è un po' più, grazie allo stesso Kojima, più facile da intercettare, più una cosa alla quale stiamo diventando un po' più abituati, ma soprattutto siccome poi gli hanno tagliato le gambe, come abbiamo esplorato poc'anzi, è diventato un fenomeno di culto, perché, Dio mio, se l'è cancellato dalla PlayStation, c'era la gente, siccome è stato ritirato dagli store, c'era la gente che vendeva la PS4 usata con su PT ancora installato, perché aveva un valore, era diventato un software di valore, perché era introvabile, il suo essere introvabile, il suo essere... Io tipo non l'ho giocato, perché all'epoca non avevo PS4, come anticipavo, però ecco, c'era un livello di ansia, di struttura, di design infinitamente più alto di tante opere che poi l'hanno imitato, perché Konami poi nel fare il suo nuovo Resident Evil, il nuovo corso di Resident Evil, ha in parte preso la prima persona perché cercava, secondo me, un po' di rincorrere quell'idea che aveva proposto Kojima di quel tipo di ansia in prima persona. In parte ci è riuscita a modo suo, in modo molto konamesco, mentre invece qua l'idea di riportare questo fenomeno PT non è riuscita perché non c'è a livello creativo il genio che c'era in quella produzione. Cioè qua siamo a un livello che non arriva ovviamente a quello che cercava di fare Kojima nel che anzi che era riuscito a fare Kojima con PT. Quindi c'è alla base già un concept sbagliato, perché tu non puoi essere davvero convinto di fare un'opera che dura 30 minuti, 40, 50 minuti, quello che è, quella che sostanzialmente è alla stregua di una demo per presentare il nuovo corso di Silent Hill, e convinto anche di creare un fenomeno che all'epoca si era creato sotto certe condizioni, che erano anche di un qualcosa mai visto, la prima persona in questa maniera, in un horror. Cioè tanti dissero, siamo andati all'indie? No, era perché era una cosa molto superiore, qua c'era stato un lavoro di design infinitamente più complesso, quindi era davvero impossibile eguagliarlo. E in questa impossibilità, diciamo, il macro difetto diventa che il titolo è di una noia allucinante. E tanto quanto nelle commedie, far come nei racconti comici, nei film comici, non far ridere è un grosso problema, nell'horror non riuscire a scioccare, non riuscire a dare un impatto è veramente devastante. Cioè significa che la tua opera non funziona sotto nessun punto di vista, e questa è la cosa principale di questo short message. Io ho provato fin da subito un senso di noia, cioè il titolo mi ha devastato di noia, e dura, cioè non può un titolo che dura massimo 2 ore annoiarti, cioè ma proprio massimo 2 ore, se proprio ti impalli anche in alcune cose. Io anche, pur essendomi impallato in una parte finale, nell'arco di sotto un'ora l'ho portato a casa. Non può essere davvero un titolo che ti annoia pur durando così poco. E ora vado a spiegare perché il titolo annoia. E prima una parentesi, non importa che sia gratis. Cioè la cosa, ma ce l'hanno dato gratis. Non importa, non te l'ha ordinato il medico di distribuire gratis, di fare questa operazione. Hai fatto un'operazione di presentazione di quello che vuole essere il nuovo corso di Silent Hill, l'hai fatta in questa maniera, l'hai deciso tu, non te l'ho imposto io. Falla bene, se non la sai fare bene, non la fare. Cioè, e questo è il punto, non me ne frega che sia gratis, non gliel'ho chiesto io di farlo gratis, non gliel'ha chiesto l'utenza, l'hanno deciso loro. E hanno fatto una cosa che non sta in piedi, per certi versi. Perché? Partiamo dalle dinamiche di gameplay. È super pigro, cioè perché siamo tornati veramente a Slenderman. Quello che devi fare è girare per questo palazzo fatiscente, abbandonato, dove molti giovani appunto vanno a togliersi la vita. Vanno in questa, sei in questo posto che tu giri e devi trovare dei documenti appunto che riconnettano la storia, eccetera, eccetera. Devi capire cos'è successo a questi protagonisti che girano attorno, cioè questi personaggi di contorno che girano attorno alla protagonista. E in più c'è questo mostro, il cui design è, non mi ha fatto un po' ridere, però c'è questo mostro dal design per me molto discutibile, che è una roba in pigiama con i trampolini che corre, con del filo spinato attorno e dei ciliegi, dei rami di ciliegi che spuntano, che fa più ridere che è puccioso il mostro. Comunque, mostro puccioso che ti rincorre, è Hello Kitty che ti rincorre e che praticamente emula Slender per certi versi, perché hai delle parti dove sei palesemente safe e devi camminare, devi, non è che puoi camminare, l'esplorazione è modalità, non lo so, vecchio simulator, vecchio col girello simulator, tu vai a una velocità languidissima, anche per dare, credo, al gioco una durata che sia superiore ai 15 minuti, perché altrimenti con una capacità di esplorare, cioè di muoversi a passo da un FPS medio in prima persona, questo Silent Hill Short Message dura molto di meno, perché quando tu esplori hai sta andamento da ti muovi su un modo super piano, è tutto, sembri nella melassa, è terrificante, ti devi muovere così. Quando invece il mostro ti rincorre, il gioco si sblocca, ti sblocca la possibilità di camminare come una persona normale, inizia a correre effettivamente, lì diventa dinamico perché c'è l'idea che Però in teoria quella cosa lì la dovrei fare io, cioè dovrei modulare io che se c'è il mostro mi metto a correre perché mi sta rincorrendo e quindi diventa più frenetico. Non è che mi devi mettere Anziano Simulator, Sciatica Simulator e poi mi metti improvvisamente Usain Bolt Simulator perché c'ho il mostro. Cioè non è così, sennò le Olimpiadi, cioè mi metti il tastino per schiacciare e giochiamo. È veramente triste. Il gameplay, perché quello che devi fare è questo: trovare documenti, leggere, girare, esplorazione abbastanza forzata perché non è così tanto esplorabile, con una mappa che è sostanzialmente in loop per questa ora, con qualche cambiamento alla Silent Hill dove cambia tutto e sei in un posto diverso diventa più orrorifico, però quello è. E le situazioni di gioco passano da questa esplorazione molto pedante. Momenti in cui ricevi messaggi sul cellulare e devi schiacciare semplicemente X per rispondere e interagire, e queste conversazioni sul cellulare che sono paradossali. Cioè, questa ragazza è intrappolata in questo incubo. Passa un secondo prima ad avere il mostro puccioso che la insegue, e il secondo dopo parliamo domani e andiamo a comprare vestiti. Cioè, tu dici: ma scusami, ma lo fa proprio con la tranquillità? No, a me non c'è niente che sta bene, non ci voglio andare. Io capisco cosa vuoi fare, ma non farlo così. Se dobbiamo essere intrappolati in un loop orrorifico, devi togliermi qualcosa, o gli dai un tono a quella conversazione, o mi togli qualcosa. Cioè, anche perché nel presente di oggi potevi mettermi dei vocali che potevo ascoltare mentre esploravo, ok? Oppure qualcosa di più interessante, oppure delle conversazioni per quanto brevi al cellulare con un tono un po' più surreale, cioè qualcosa di un po' più. Capisco che la cosa che volevano fare è: tu sei in un incubo, ma l'esterno non è dentro l'incubo, però ti raggiunge questo esterno e in teoria ti vuole, tra virgolette, aiutare, ti vuole cercare di dare qualcosa, però per me non funziona. Per come è strutturato tutto il processo creativo all'interno di questa metafora orrorifica. E al di là di queste parti di esplorazione, documenti, eccetera, eccetera, ci sono queste altre parti in cui c'è il mostro che ti insegue. E cos'è la cosa orribile di questo, di queste fasi di fuga? Che il fulcro di molte di queste situazioni è la memoria. Nel senso che ci sono queste sezioni molto labirintiche di porte, mica porte, eccetera, eccetera, con questo cellulare che un po' ti aiuta a capire quando si sta avvicinando di più il mostro. Nelle quali molte volte quello che tu devi fare è andare incontro al mostro perché così ti sblocca un passaggio, scappare a memoria, trovare il giro, fare il giro perché ti riconduce a dove era la porta prima, poi entrarci e trovare la via di fuga, che a volte appunto sono delle luci, delle situazioni di design che non sono deprecabili, sono ok che ci siano, che ti indicano dove devi andare. Perfetto, il problema è che questo sistema è reiterato talmente tanto ed è reso via via sempre più pressante che non crea tensione, crea frustrazione. Crea frustrazione per due motivi. Uno, perché appunto, come dicevo, è la memoria. Cioè la parte finale, tu diventa proprio Slenderman. Tu sei il mostro che ti insegue, devi trovare queste 5 foto, se non ricordo male, che sono sparse in questa mappa molto labirintica, per quanto ben riconoscibile, perché ci sono delle stanze, ben almeno a livello di design basilare, hanno avuto cura almeno di renderlo un pochettino diverse, così capire che sei in un'area nuova. Però devi andare a memoria a trovare queste foto, e una volta che le trovi tutte, il mostro smette di inseguirti, però devi andare a memoria, appunto. E tu poi devi trovare l'uscita, che anche lì io l'ho trovata per caso l'uscita. Perché sono le guide online, perché tanti si incartano. E io in questa parte mi sono incartato per due motivi. Uno, perché c'è un'animazione dell'apertura delle porte che io non sopporto. Cioè, in un'azione frenetica, ma in un'azione sostanzialmente che deve essere anche leggibile, la porta deve aprirsi co come una porta, cioè tu apri a manie e va verso avanti. No, queste porte si aprono verso di te, a tirare, non a spingere. E a me all'inizio, la prima volta che mi sono trovato in questa situazione, mi ha creato un senso di disorientamento che, se è voluto, secondo me è anche sbagliato, perché è frustrante, perché la porta venendo verso di te è come se ci fosse stato un momento di un taglio e poi mi si apriva, non c'è il taglio, però nell'animazione sembra quasi ci sia un taglio e mi si è aperto un ambiente che continua, ma era uguale, identico a quello che avevo alle spalle. Quindi ho detto: cosa devo fare? Devo girarmi, devo andare avanti, devo andare indietro. Mi sono perso in quel momento lì. Poi ho capito che le porte si aprivano così. Ho detto: vabbè, devo farci il callo che viene verso di me, però devo andare dritto, non mi devo perdere, devo sempre andare dritto, comunque, devo andare verso la porta. Però questa animazione che la porta viene verso di te è frustrante da Dio. Da Dio. Ed è una roba che è insopportabile. Io non ce l'ho fatta. Cioè, ho detto: porca miseria, non è bello da vedere questa cosa. La porta si apre verso di te. Ma al di là di questo, è che è molto mnemonico il modo in cui ti devi spostare in queste fasi di fuga. E io non l'ho apprezzato. Ogni tanto c'è qualche vicolo cieco. Il mostro ogni tanto ti raggiunge, più che altro perché, essendo poi tutto buio, la prima persona che. A volte non funziona così bene, avendo solo la luce del cellulare, a volte tu ti incarti, dici: cos'è questo muro? Cioè, ti incarti un pochettino, magari il mostro ti prende, anche perché qui e lì c'è qualche calettino di frame, soprattutto quando c'è il mostro. Io non ho amato questa situazione, non è orrifica, onestamente a me non ha messo tensione, ha messo frustrazione, perché devo imparare i percorsi a memoria, perché non è divertente. Cioè, non è divertente, non ti mette ansia, è semplicemente una roba proprio che ti frustra, che ti dà un po' ti irrita un po', per come l'ho letta io, per come me la sono vissuta io. Oltre al fatto che il mostro è un po' ridicolo e quindi non mi ha messo veramente mai senso di pericolo, eccetera, eccetera. E io ho trovato questo gameplay nella sua totalità molto dimenticabile, cioè uno sforzo creativo e di design veramente basso, veramente, veramente, veramente basso. Anche perché poi a livello di design ci sono tante cose che non funzionano. La co prima cosa, ci sono delle scene live action che sono super insipide, nel senso che Remedy è stata maestra di inserire live action all'interno dei videogiochi, l'ha fatto con Control, l'ha fatto ora con Alan Wake, ma sono fatte bene. In questo titolo sono molto scarne, sono molto. Loro ci hanno messo una sorta di filtro, però sono veramente mediocri e non sono così interessanti. Delle musiche che remano contro l'idea che ci sia qualcosa di orrorifico, perché a volte c'è una musica che dico: e là, siamo, non lo so, adesso balliamo, cioè un TikTok, non è un qualcosa di horror. Cioè, c'è una musica che secondo me va in contrasto con l'idea di che sia un racconto horror, cioè è troppo upbeat per essere qualcosa che in teoria dovrebbe dare tensione, senso di pericolo, di ansia. Non ci siamo. Ci sono dei testi che tu sei, c'è un testo almeno che io ho trovato che. Porca miseria, tu devi subirti per forza. Cioè, trovi una lettera e improvvisamente questa lettera viene letta da una voce fuori campo. Letta e recitata. Sono quattro righe, però ti mette il testo a schermo e le pagine da girare, come se tu la dovessi leggere tu. Però non puoi fare nulla. La voce è lì e tu devi essere costretto a subirti la voce. E a quel punto ho detto: mettimi una cutscene. Cioè, perché mi metti come se stessi leggendo un testo di environmental storytelling, la classica lettera, eccetera, eccetera, ma poi in verità io lo devo per forza subire dalla voce? Metti una cutscene, creami un momento, fai qualcosa. No, schermo fisso, testo a schermo, io con i comandi per andare avanti, che però sono sbiaditi perché non li posso usare, devo star lì con le braccia incrociate, con un testo che ho già letto perché è già tutto a schermo e devo sentire la voce che lo recita, è bello. Ed è pieno di momenti così, dove io sono forzato ad aspettare un'animazione, un dialogo che finisce, e non c'è qualcosa a schermo che giustifichi questa scelta. Semplicemente stai lì per qualche secondo, a volte in questo caso per qualche minuto, aspettare che questo momento passi e ti annoi. Cioè, ti annoi, ti rompe tutta la tensione di quello che dovrebbe essere il racconto orrorifico. Come ad esempio in un'altra situazione, cioè come idee di design che mancano, tu stai correndo, vai su per una scala, a un certo punto c'è un fade to black, quindi dissolvenza a nero, e si apre una nuova scena, va di botto. Non è bella quella cosa lì, dovrebbe darmi un'idea di design all'interno del videogame dove io sto correndo, vado verso qualcosa, poi mettimi un qualcosa a schermo che mi rompe la realtà e io entro in un'altra parte del gioco. qualcosa di visivo, orrorifico che sia interessante. Così è proprio pigro, cioè è fatto il fade, caricamento, nuova area, caricamento invisibile di pochi secondi, un secondo, due secondi, nuova area, o mi riporti in un'altra area. Per me è super pigro. Poi ha delle scelte, anche questa cosa è stupida, questa cosa fa ridere, però io non ho sopportato, la protagonista c'ha sti capelli che le vanno davanti agli occhi, in particolare c'ha delle ciocche che le entrano tra il viso e la montatura degli occhiali, che è la cosa più fastidiosa, io solo a vederlo mi dava fastidio, togliti quei capelli da dentro gli occhiali, portando io gli occhiali, lo so, dà fastidio, è una roba che dà un fastidio fuori da ogni logica, ma proprio ho fatto fatica a entrare in empatia con la protagonista, perché dicevo, se non ti togli quella ciocca da lì spacco tutto, spacco il gamepad, non andare a spendere 70 euro il gamepad nuovo, è una roba, perché ti manda fuori di testa, è un titolo che io non sono riuscito a tollerare, cioè secondo me è pieno di scelte di design pigre, sbagliate, un gameplay super basilare che non ha nulla di davvero orrorifico, è di una noia indescrivibile, perché veramente non c'è neanche un momento di tensione, qualcosa che ti sciocca, qualcosa che ti fa capire seriamente a quanto tengono a questo argomento raccontato in questo Silent Hill, è veramente pessimo, pessimo. Se questo è un nuovo corso del Silent Hill di Konami, siamo messi male, perché ripeto, qua era chiaro che volevano fare un nuovo PT, riprodurre quello che era stato PT, ma non lo puoi riprodurre se alla base non c'è il lavoro, perché quella demo, io ripeto, io non l'ho giocata, ho visto dei gameplay, ho visto dei footage, ho visto delle cose che sono rubati, cose così, però PT, da quel poco che ho visto, da quello che ho letto, è un'esperienza che, essendo una cosa dimostrativa di quello a cui stavano lavorando, è pensata per essere in quella brevità, per darti un assaggio di quello che poi avresti trovato nel titolo e scioccarti in modo forte in quel, è una cosa pensata. Qua non c'è del pensiero, qua è una storia breve che cercano di portare a casa senza darti davvero l'idea di Silent Hill, che Silent Hill è questo tipo di horror tra lo psicologico e effettivamente l'horror più fatto di cose surreali, di orrori quasi, come dire, molto di immaginazione, perché ti sposti in questo posto altrove, molto di tensione, molto di pura paura, perché in alcuni momenti appunto se ne è avvolto nella nebbia o comunque sei in questi luoghi con questi mostri terrificanti. Qua non c'è niente, non c'è veramente niente, ha un argomento alla base lodevole, ma secondo me è esplorato male, il gameplay è fastidioso, tecnicamente non è particolarmente, è senza infamia, è senza lode, è lì, semplicemente lì, però per me non c'è, se questo è un nuovo corso di Konami, come dicevo prima, forte come un gorilla, furbo come un gorilla e forte come una volpe, perché secondo me non hanno fatto una gran bella figura con questo The Short Message. Non fatela una cosa gratuita se deve essere così, piuttosto dite usciremo quando usciremo, ma non fate una cosa così, perché qua si sta cercando veramente, come ho detto prima, minimo sforzo, massimo risultato, e se questo è quello che ci aspetta nei prossimi Silent Hill, io credo che si siano persi la fiducia di gran parte del pubblico. Io ho perso totalmente fiducia in qualsiasi cosa stia facendo Konami, non ne avevo molta prima, ora l'ho persa totalmente. Io, se non leggo 72 recensioni, se non mi vedo qualcosa, io una possibilità a questi titoli non gliela do, prima di avere, perché io nel vuoto, senza, cioè su carta bianca, dare fiducia, non gliela do. Nel vuoto non glielo do a Konami il beneficio del dubbio, dopo queste presentazioni veramente male. Ragazzi, questa puntata è durata un po' di più, sono 2 giorni di fine puntata, io vi chiederei a questo punto di farmi sapere cosa ne, se avete giocato Silent Hill The Short Message e cosa ne pensate, fatemi sapere, dai. Io vi attendo come sempre qui per la prossima puntata per commentare insieme questa cosa, quindi cosa ne pensate di Konami, questo nuovo corso di Silent Hill, se avete giocato The Short Message, come lo trovate? Ci sentiamo alla prossima, ciao ciao.